Radio Onda Rossa, rientriamo in studio come preannunciato. Questa è la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, a cura del coordinamento regionale sanità, e che oggi affronterà diversi temi. In primo luogo parleremo del sistema della mobilità nella città di Roma. Sicuramente tante volte sentiamo parlare delle problematiche attinenti all'inquinamento atmosferico e derivanti dal traffico cittadino. Ci sono ogni tanto le famose domeniche ecologiche e altre iniziative istituzionali più o meno insignificanti, ma comunque che vengono portate in giro per la città. Ma tutto ciò appunto potrebbe essere affrontato con un diverso modello di mobilità, che parta dalla valorizzazione del servizio pubblico, la sua diffusione, la sua gratuità, e che insieme ad altre forme di mobilità meno inquinanti potrebbero cambiare il volto della nostra città. Sappiamo bene che non è così, e appunto avremo modo quindi un po' di fare qualche considerazione su quelli che sono le cose che stanno avvenendo e soprattutto le cose che non stanno avvenendo. Parleremo poi come sempre di Palestina. Da domenica è in vigore il famoso cessate il fuoco a Gaza, un cessate il fuoco molto relativo, visto che la protervia e la volontà genocidaria dello Stato di Israele continua a manifestarsi sia nell'assassinio che quasi quotidianamente avviene nella striscia di Gaza di civili da parte dei militari israeliani, ma negli ultimi giorni soprattutto con l'assalto infame che l'esercito israeliano sta portando contro le città, i campi profughi della Cisgiordania. Peraltro ricordiamo insomma che questo ulteriore attacco a Jenin avviene diciamo in continuità con l'assalto, l'infame assalto portato dall'AMP, cioè dall'Autorità Nazionale Palestinese, contro la resistenza sempre in quel di Jenin nelle settimane scorse, insomma quasi a voler confermare una volontà collaborazionista da parte del governo di Abu Mazen. E parleremo poi di acqua, sapete, un tema anche questo che più volte abbiamo affrontato in questa trasmissione, anche perché l'acqua è l'elemento principale della vita, affinché la vita continui ad esistere, e quindi in questa nostra lotta contro la morte, perché questo è un po', dovremmo sempre ricordarci che portare avanti gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici significa contrapporre il lavoro vivo al lavoro morto, significa contrapporre la volontà di vita alla morte rappresentata dal capitale. Quindi in questo ambito parlare ancora di acqua e della situazione drammatica che si vive in diverse regioni d'Italia, in specifico in questo caso ci occuperemo di Basilicata, ci sembra un elemento utile. Infine daremo un breve sguardo alle recenti nomine dei vertici di una serie di ASL della Regione Lazio, perché insomma un'attenzione a quello che si muove a livello istituzionale è per noi necessaria nelle costruzioni di tentativi insomma di mobilitazione o comunque di intervento sulla situazione del servizio sanitario nazionale pubblico. Bene, questi un po' saranno i temi della trasmissione. Naturalmente come sempre lo 06 49 17 50 è a disposizione di ascoltatrici e ascoltatori che volessero intervenire e dare la loro collaborazione. E per il momento appunto mandiamo uno stacco musicale per metterci in contatto con chi con noi si occuperà di mobilità. Naturalmente nel esporre i temi della trasmissione ho omesso di ricordare la recente incoronazione di Trump come presidente degli Stati Uniti d'America. l'ho fatto sia perché non sarà argomento diretto della trasmissione, anche se magari qualche accenno lo faremo, e sia perché insomma credo che sia nell'attenzione di tutte e tutte noi vedere quello che questa grandissima potenza in crisi esistenziale sta mettendo in campo e che è poi il principale fattore di instabilità nel mondo, di produzione di guerre, di sfruttamento e di ogni forma di oppressione. Va bene, detto questo, ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, come detto, a risentirci a breve.
Triste verenda quando do l'assado, c'avevo un petto il cuore, c'avevo un petto il cuore, l'ho perduto. Dimmelo un po' si tu, la ritrovo. Triste verena quando è tolla sana, già si la vuoi girare, già si la vuoi cantare, già si la vuoi girare, già si la vuoi cantare. Tu c'hai la primavera.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato abbiamo al telefono un attivista, non so come dire, uno degli animatori del blog Odissea Quotidiana, appunto con lui per parlare un po' di alcune delle iniziative forse potremmo dire delle mancate iniziative che vengono prese dalla nostra amministrazione in merito al trasporto pubblico. In particolare ci occupiamo della vicenda dei tram, in particolare del potenziamento del servizio tranviario nella zona di Prati, a partire dal caso, se così possiamo dire, del tram 19. Pronto?
Ciao, buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Bene, insomma, se ci vuoi un attimo raccontare che cosa sta avvenendo in quelle zone, in maniera che ascoltatori e ascoltatrici
possano. Sì, il 20 gennaio sarebbe dovuto essere riattivata la linea 19 fino a Piazza Risorgimento, ma recentemente abbiamo lanciato la notizia e l'allarme per cui il tram 19 non verrà riattivato fino a Piazza del Risorgimento e verrà limitato semplicemente fino a Valle Giulia. Incalzato da noi, il sindaco ha dato la motivazione che esisterebbe una incompatibilità con i lavori della Metro C che dovrebbero partire alla fine di quest'anno. Ma la verità è che probabilmente questa è una questione più politica che tecnica. Infatti non sarebbe la prima volta che a Roma, come anche in altre città, dei tram circolassero proprio sopra i lavori di realizzazione di una stazione della metropolitana. Infatti a Roma abbiamo già l'esperienza di Via Appia, che il tram dell'Appia continua a circolare nonostante i lavori della linea A tra gli anni 60 e gli anni 70. Diciamo, una conferma di questa mancata riattivazione del 19 arriva anche dai dati GTFS di ATAC, che insomma consentono il monitoraggio delle linee tram e autobus a Roma, in cui è già stato pubblicato che l'esistenza di una linea 19L da Gerani a Valle Giulia, appunto, confermando quindi la mancata riattivazione del 19. Contestualmente alla mancata riattivazione del 19 non verranno richiesti neanche i finanziamenti al Ministero per le future tramvie di Via Barletta e il cosiddetto tram della musica, che sarebbe appunto dovuto attestarsi fino all'auditorium Parco della Musica. I finanziamenti al Ministero, che dovranno essere richiesti entro il 31 gennaio, erano appunto inizialmente previsti per 7 tranvie, e casualmente delle 7 tranvie che erano previste, le uniche due a essere, diciamo, escluse dalla richiesta di finanziamento sono proprio quelle che riguardano il quartiere Prati. Quindi sembra quasi che ci sia una scelta politica di non voler sviluppare la rete tranviaria in questo quadrante, penalizzando non solo queste tranvie, ma anche la futura TVA Termini Vaticano Aurelio, in particolare nel tratto che va da Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Risorgimento, perché la mancata riattivazione del 19 fino a Piazza Risorgimento e la mancata anche realizzazione delle future linee tranviarie che erano previste nel piano urbano della mobilità sostenibile renderebbe meno utile anche la realizzazione di quest'ultimo, di questo ramo della TVA da Corso Vittorio Emanuele a Piazza Risorgimento, perché mancherebbe la connessione con il resto della rete.
Ma una domanda, voi vi siete fatte un'idea perché ci sarebbe questo ostracismo verso queste tranviarie? Noi così, nella nostra, diciamo, ignoranza sulla materia, però abbiamo sempre ritenuto che in una città come Roma, ricca peraltro di un patrimonio monumentale, storico, eccetera, per cui ogni volta che si scava comunque ci sono una serie di problematiche, il trasporto su tram e l'attivazione delle varie stazioni ferroviarie che Roma avrebbe potrebbero essere un'alternativa importante per la mobilità, appunto, della città stessa. Sì. E quindi perché questo atteggiamento, a vostro avviso?
Assolutamente, infatti noi crediamo che la problematica riguardante soprattutto il quartiere Prati è diciamo l'opposizione da una parte della città che vede il tram come un elemento di assoluta negatività, e la recente inaugurazione di via Ottaviano, che risulta uno dei lavori più riusciti del Giubileo, diciamo la paura da parte dell'amministrazione è che la riattivazione del tram proprio su quella via e la realizzazione dei tram sempre in quella zona della città potrebbe far nascere diversi malumori tra i cittadini. Noi, per sostenere il tram, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a mobilitarsi online, come abbiamo invitato noi, insomma, sul nostro blog, a mandare un'email al sindaco, all'assessorato, al presidente della commissione mobilità e alle varie segreterie, utilizzando gli indirizzi email che abbiamo lasciato sul nostro blog. Basta scrivere su Google tram 19 Odissea Quotidiana, qualsiasi articolo che vi esce vi invita a sottoscrivere questa petizione, in cui si manda un'email in cui si invitano il sindaco, l'assessore, diciamo l'amministrazione in generale, a prendere l'impegno a riattivare il 19 e a sviluppare le future linee tram del quartiere Prati. L'email abbiamo già noi scritto un testo che potete copiare e incollare, oppure potete uno scriverlo di vostra spontanea iniziativa, insomma a chi manda l'email può scegliere cosa fare.
Ok, grazie. E niente, questo insomma per fare un po' il quadro della situazione. Non so se vuoi aggiungere qualche ulteriore elemento anche in generale sulla i vari attività sulla mobilità a Roma, se no noi per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
Sì, recentemente è uscita, diciamo, una proposta di progetto su la linea D, la futura linea D della metropolitana, Lì è, diciamo, in fase di stesura il documento di fattibilità delle alternative progettuali da parte della società del Comune Roma Metropolitane. Tra le alternative progettuali proposte c'è proprio il progetto, tra i progetti proposti c'è proprio quello che è uscito recentemente, che vede il collegamento della metro D a nord, partendo dal Gra all'altezza della Nomentana e giungendo fino a sud, fino a Vigna Murata. Diciamo che di questo tracciato, diciamo, non c'è molto altro di cui discutere, almeno per il tracciato nella parte centro-nord, quindi da Nomentana fino alla stazione Trastevere, diciamo, dovrebbe essere sostanzialmente quello che si è visto in giro in questi giorni. Forse ci sarà giusto da discutere sull'eventualità di realizzare la fermata a Fiume anziché a Galleria Borghese ed eventualmente di reintrodurre la fermata in pieno centro a Piazza San Silvestro, ma sostanzialmente il tracciato sarà quello, mentre da stazione Trastevere in poi ancora in forze, perché è stata eliminata per esempio la possibilità che la metro D abbia una diramazione verso Corviale, che invece noi riteniamo sia necessaria, e quindi diciamo lì ancora in fase di studio tutto quanto. L'assessore parlava di tempi di 8-10 anni per vedere il primo treno, forse saranno un po' più lunghi, mi è sembrato un po' ottimista, però comunque l'importante è che si realizzino le infrastrutture a Roma.
Considerando che mi sembra, se non mi sbaglio, che la fermata della metro C di Piazza Venezia è previsto che sia realizzata in 10 anni, che tutta la metro D si faccia in 10 anni, noi saremmo contenti, ma insomma vediamo un po'.
Ecco, diciamo, su Venezia c'è anche la problematica di...
No, sicuramente quella, insomma, è una situazione particolare, per carità, però insomma anche in 10.
Certo.
Va bene, e allora per il momento ti ringraziamo, tanto come sai Radio Onda Rossa è sempre disponibile a parlare di questi temi, e quindi ti salutiamo e risentirci presto.
Ti ringrazio a te e a tutti gli ascoltatori per averci ascoltato. Okay. Un saluto.
Ciao.
Bene,
come avete ascoltato, insomma, la situazione del trasporto pubblico a Roma è sempre una situazione molto complicata, e questo fa sì, insomma, che viviamo come una delle principali difficoltà, ma anche come uno degli elementi di sottrazione di ore alla nostra vita, proprio il traffico cittadino. Va bene, andiamo adesso con un breve stacco musicale per spostarci su, come detto, su un altro argomento, un argomento del tutto diverso, cioè quello del genocidio in corso in Palestina. In particolare con il nostro interlocutore parleremo, oltre che della manifestazione sabato prossimo e dello stato di attuazione del cessate il fuoco, di un importante incontro che c'è stato lo scorso fine settimana in quel di Genova, per parlare della situazione in cui versa la sanità a Gaza, la sanità che è risultata in questa oltre anno di guerra uno degli obiettivi proprio direttamente militari per l'esercito israeliano. Questo salto di qualità, se così vogliamo dire, nella crudeltà e nell'attacco ai civili che si è realizzato in questo anno in Palestina, oltre a rappresentare appunto con evidenza l'intento di pulizia etnica e di genocidio da parte dello Stato di Israele, è anche un elemento che possiamo connettere proprio a quella che è un'evoluzione, diciamo evoluzione chiaramente usando questo termine in questo caso in maniera non certo positiva, delle modalità in cui si conducono le guerre moderne, dove a essere colpiti sono ovviamente gli eserciti, i militari eccetera, ma in primo luogo sono le infrastrutture civili, e quindi con una sempre più stretta interdipendenza fra strutture civili e militari, e con una volontà di annientare il nemico, proprio a cominciare dal suo retroterra civile e logistico. Questo lo abbiamo, è un elemento che è stato presente in tante guerre, ma che anche l'evoluzione tecnologica rende sempre più praticabile. Lo abbiamo visto crescere in maniera esponenziale, se vogliamo, a partire dall'aggressione contro l'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti, manco a dirlo, nel 1991, e poi l'abbiamo visto riprodotto con punte particolarmente significative che hanno visto anche la partecipazione diretta del governo italiano all'epoca, all'epoca presieduto da D'Alema. Lo abbiamo visto, dicevamo, nell'aggressione del 1999 alla Jugoslavia, con addirittura il diretto bombardamento delle ambasciate, della sede della televisione e così via. Lo abbiamo poi visto crescere nelle successive, nell'ulteriore guerra all'Iraq, all'Afghanistan, nella costante politica di Israele, ma anche negli attacchi che l'Arabia Saudita e la coalizione occidentale hanno portato allo Yemen. E ancora lo abbiamo visto e lo vediamo nella guerra fra la Russia e la NATO, in quel a scapito della popolazione ucraina, e dove appunto l'attacco alle infrastrutture energetiche da parte russa, le azioni di sabotaggio e l'attacco costante agli obiettivi civili da parte della NATO attraverso l'esercito ucraino, insomma, stanno lì a sempre più evidenziare questo cambio di strategia. Ma ho parlato fin troppo, come detto, mandiamo un stacco musicale e ci mettiamo in contatto con un compagno palestinese.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà. Il l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dove era il no faremo il sì. Questo pugno che sale, questo canto che vuoi, è l'internazionale, un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. E tra di noi divideremo lavoro, amore, libertà, e insieme ci riprenderemo la parola e la verità. Guarda in viso, tienili a memoria, chi ci uccise e chi menti, compagno, porta la tua storia alla certezza che ci uni. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Noi non vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà, da continente a continente questa terra ci basterà. Classi e secoli ci han straziato tra chi sfruttava e chi servì, compagno, esci dal passato verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lo...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, certamente dispiace interrompere la bellissima internazionale di Fortini cantata da Ivan Della Mea, però come preannunciato abbiamo al telefono un compagno palestinese e con lui vogliamo fare un po' il punto della situazione. Ciao, ci senti?
Oh, ciao caro. Ciao, ci sento bene, sì.
Perfetto. E niente, nel presentarti, insomma, nel dire di che cosa avremmo parlato, abbiamo detto che la settimana scorsa, il fine settimana scorsa, c'è stato questo incontro importante a Genova sullo stato della sanità a Gaza, e abbiamo evidenziato come la sanità sia stato e sia tuttora un vero e proprio obiettivo militare per l'esercito israeliano. Lo abbiamo visto anche in questo assalto a Jenin, dove è stato colpito e assediato l'ospedale della cittadina, e niente, quindi insomma ti chiediamo un po', visto che tu c'eri, di raccontarci che cosa è stato questo incontro e naturalmente un punto su quella che è la situazione del dispiegarsi, diciamo così, del cessate il fuoco, fermo restando appunto quanto sta avvenendo in Cisgiordania, e anche se vuoi spendere qualche parola verso la manifestazione di sabato.
Pronto?
Pronto, mi senti?
Sì, adesso sì.
Non mai sentito, quindi?
Sì, sì, ho sentito, però okay. la voce si allontanava.
Ah, ok. Strano. Questo va bene, dicevo, ecco, se ci vuoi parlare un po' dell'iniziativa Genova okay. sulla sanità e anche dello stato della situazione del corteo di sabato.
Allora, praticamente buonasera a tutti, ringrazio Radio Onda Rossa, che è l'unica radio che parla, diciamo, di quello che sta succedendo a Gaza, del genocidio seguito dall'esercito sionista. Praticamente tutti sappiamo che domenica è entrata in vigore un cessate il fuoco, una tregua, che praticamente si sono accordati per fare una tregua per 40 giorni e speriamo che duri questa tregua e finisce il genocidio del popolo palestinese che sta subendo da quasi 14 mesi. Allora, praticamente io vorrei parlare della situazione a Gaza. Come voi sapete, praticamente è stata distrutta quasi l'80% di Gaza, quasi il 90% delle strutture sanitarie sono quasi fuori uso, e quelle che sono rimaste funzionanti praticamente funzionano a singhiozzo per mancanza di medicinali, di carburanti, di tutto, in pratica mancano. Adesso con la tregua che hanno fatto speriamo che riescano a far entrare almeno un po' di medicinali, un po' di attrezzatura per la sistemazione delle ferite chirurgici e poi ripristinare, diciamo, in parte la funzionalità degli ospedali. Chi sapete, ovviamente manca. I chirurghi facevano delle operazioni senza la necessità.
Se puoi alzare un pochetto la voce perché ti senti sì, abbassato.
Allora,
grazie.
Va bene così?
Sì, così è meglio.
Okay. Posso mettere viva voce oppure disturba?
Proviamoci, se disturba te lo
momentino.
Dico.
Si dice, va bene così?
Per ora sì, va bene.
Allora facciamo così col viva voce, penso forse con viva voce meglio perché davanti. Allora praticamente sapete che i chirurghi prima facevano tutti gli interventi senza l'anestesia e poi quanto è dura questa cosa qua. Adesso speriamo che lasciano entrare, diciamo, del materiale essenziale per questo. E poi adesso è subentrata un'altra cosa. Ci sarà un'altra tragedia anche in Cisgiordania praticamente e questa volta sarà molto dura. Perché? Perché non sono sionisti da soli che stanno attaccando, ma anche aiutati dalla partecipazione dell'autorità nazionale palestinese. Cioè l'autorità è una cosa assurda, una cosa proprio paradossa, che l'autorità palestinese praticamente si sono messe d'accordo con gli israeliani e prima facevano, diciamo, l'accordo della collaborazione e adesso sono entrati direttamente a poter combattere contro i palestinesi. Da fino a ieri hanno ammazzato a sangue freddo un giovane palestinese di 16 anni che praticamente il video sta girando tutto il mondo e questo è stato ammazzato dall'autorità palestinese assistiti dai sionisti. Perché? Perché praticamente a Jenin, praticamente dove c'è l'operazione dell'autorità autorità nazionale palestinese, sono entrato anche l'esercito israeliano e adesso stanno facendo, diciamo, il consulto tra di loro chi ammassa prima. E questa polizia praticamente si vede che stanno avanzando agli israeliani con il loro attacco ai giovani palestinesi che ribelli che stanno combattendo contro gli israeliani. In ogni caso quello che noi adesso chiediamo a tutto il mondo di poter stare vicino al popolo palestinese, di poter cessare questo genocidio che sta eseguendo l'esercito israeliano sia a Gaza sia in Cisgiordania, perché in Cisgiordania pure anche ci stanno sia l'esercito sionista sia la polizia dell'autorità nazionale palestinese sia i coloni israeliani che stanno attaccando i cittadini inerti, cittadini palestinesi, e non li lasciano neanche andare a poter raccogliere loro terra. In ogni caso adesso vediamo che cosa si potrà fare per poter cessare questa cosa qua e dare l'autonomia al popolo palestinese di poter decidere di testa sua quello che deve fare. E noi facciamo l'appello anche all'autorità palestinese di poter tornare al ragionamento e capire che sta attaccando il suo popolo, non sta attaccando altri. e poi dovrebbe proteggere la popolazione palestinese, invece lo fa al contrario e sta attaccando il popolo palestinese. In ogni caso adesso vediamo, speriamo che l'opinione pubblica internazionale riesca a poter fare pressione sui loro governi per poter aiutare il popolo palestinese in questa fase molto delicata, in questo momento del genocidio che sta sopendo.
Certo.
Grazie.
Grazie a te, grazie a te. Senti, dicevamo, invece in questo contesto l'incontro a Genova che cosa ha prodotto, insomma, come si è sviluppato?
Questo?
Diciamo l'incontro che c'è stato il fine settimana scorsa sulla condizione della sanità a Gaza a Genova, che cosa ha prodotto, cioè che tipo di riflessioni avete fatto?
Praticamente abbiamo parlato della situazione, così come adesso ho parlato, poi c'è la compagna Manduca che ha parlato anche in maniera molto più dettagliata sulla situazione, lì abbiamo deciso ormai di poter fare una manifestazione per aprire il boicottaggio contro i prodotti israeliani e poter anche raccogliere fondi per poter mandarli, per poter ricostruire l'ospedale che sono stati, diciamo, danneggiati.
Okay, quindi vabbè, è stato un momento di informazione e di preparazione, insomma, per iniziative future delle prossime settimane, mesi, giusto? Senti, invece se puoi, se, soprattutto se sei informato, che ci dici rispetto alla...
sento lontano.
Mi senti lontano? Io cerco di...
Sì.
Ok, dicevo... invece rispetto alla manifestazione in programma per sabato prossimo, che ci dici, che ci racconti?
Io praticamente per quella la manifestazione del 25 ci sarà una manifestazione praticamente che è stata indetta dal movimento antisionista e dall'AMPI e dalla comunità palestinese e giovani e dal studente palestinese in pratica. Noi, nonostante che non siamo tabellati, però dato che è una manifestazione per la Palestina, dobbiamo partecipare tutti a questa manifestazione, ci saremo fuori noi, anche se non siamo stati tabellati neanche consultati. In ogni caso, però, per noi qualsiasi cosa per il popolo palestinese non dobbiamo partecipare e dobbiamo essere presenti in ogni occasione dove c'è dove si cerca di poter
dove possiamo esprimere il nostro sostegno alla resistenza,
la nostra opinione contro quello che sta succedendo lì a Gaza e in Cisgiordania. In pratica saremo anche noi presenti.
Certo. Bene, bene, e quindi ci siamo anche noi, sperando, insomma, che si faccia risuonare con forza anche la condanna del ruolo, appunto, che tu ricordavi, che l'AMP sta ricoprendo nei territori della Cisgiordania in questi giorni.
Sì, ma noi comunque abbiamo il dovere di poter pubblicizzare quello, perché anche quello non è meno grave di quello che stanno facendo i sionisti in pratica. Sono sempre una cosa molto distante.
La stessa parte.
È la stessa parte, stanno facendo la stessa cosa insieme, anzi. E questo non fa altro che danneggiare la causa palestinese e poi far ammazzare più palestinesi possibile, cioè aumentare il genocidio. A questo punto dobbiamo anche denunciarlo, dobbiamo cercare di farli smettere di tornare alla ragione e di farli ricordare che sono palestinesi e non sono sionisti. Anche questo devono capire, quelli che sono palestinesi,
certamente
si sono scordati questa, che è molto importante. Comunque speriamo bene.
Va bene, e allora niente, se vuoi aggiungere qualcosa, se no per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
Va bene, grazie anche a voi, saluto tutti, grazie anche al radio ascoltatore.
Ascoltatore.
E ci vediamo presto presso questa cosa. Va bene, grazie.
Certo, ciao. Grazie a te, a presto. Ciao.
Ciao, grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Va bene, abbiamo insomma sentito ulteriori interventi, ulteriori considerazioni su quanto sta accadendo nella Palestina, dove insomma oramai si dice sono 15 mesi quasi che è in corso il genocidio da parte dell'esercito israeliano, ma in realtà forse si fa anche un torto ai palestinesi nel dire che sono 15 mesi, visto che in realtà è un processo che con momenti di minore intensità e violenza e momenti invece come questo estremamente drammatici, ma si protrae praticamente da quasi 100 anni, dal momento in cui l'imperialismo britannico nel 1927, se non ricordo male, ha dichiarato la volontà di costituire uno Stato di Israele, appunto sui territori dove vivono palestinesi e varie altre popolazioni da migliaia d'anni, e che poi si è concretizzata con appunto la Costituzione dello Stato di Israele nel 1948, preceduta da una serie di attacchi da parte delle organizzazioni terroristiche israeliane, insomma, che portarono a massacri nei villaggi palestinesi e all'espulsione forzata di centinaia di migliaia di abitanti. E questo appunto meccanismo oggi vive una situazione che è sì inasprimento del processo di espulsione della popolazione autoctona, della popolazione palestinese, ma che se vogliamo assume questo livello di profondità anche perché è mutato la condizione internazionale. Sicuramente la politica neocoloniale dell'Occidente si è fatta più aggressiva proprio perché vive una condizione di estrema crisi, e quindi diciamo siamo in un contesto di cambiamento e di trasformazione a cui, come oggi abbiamo detto, insomma, l'elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti non potrà che dare ulteriore impulso a questi processi che a noi ci allarmano molto, perché ci sembrano avvicinarci sempre più a una condizione di guerra generalizzata. Già oggi la guerra è in corso in tante parti in maniera appunto estremamente drammatica, e sempre più ci sono i segnali, c'è una corsa alla crescita degli armamenti che da una parte costituisce già di per sé un elemento di guerra interna contro i lavoratori, contro chi vive di salario, quindi contro chi produce ricchezza ma di cui è espropriato a vantaggio appunto della borghesia, dei ricchi, dei detentori del capitale o come li vogliamo definire, e che poi prepara anche forme catastrofiche di guerra generalizzata in tutto il mondo. Per questo insomma sempre più si fa urgente la necessità di organizzarsi e di costruire gli organismi che possano inceppare questi meccanismi e appunto rilanciare un processo di liberazione. Va bene, detto questo, andiamo ancora a uno stacco musicale che ci porterà in quel della Basilicata.
Quasi riempie di schiuma il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. Contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Avevamo preannunciato un collegamento con la Basilicata, questo al momento non si sta realizzando, e quindi passiamo a un altro argomento e poi riproveremo a chiamare in quel della Lucania, nel territorio dei briganti. E veniamo invece, appunto, come avevamo detto, a quello che sta avvenendo a livello della politica sanitaria nella nostra regione. In questo oramai 2 anni di insediamento del nuovo governo della regione, quello a guida Rocca e appunto quindi comandato da Fratelli d'Italia e dalle altre formazioni della destra istituzionale, e diciamo in questo periodo tante erano le... Un attimo, squilla il telefono e quindi mandiamo, ritorniamo alla musica per poter rispondere al telefono. Ecco, rientriamo in studio e appunto ci ha raggiunto al telefono la compagna dalla Basilicata per parlare appunto di quella che è la situazione dell'acqua in quella regione, una delle regioni più gravemente colpita dalla siccità che un po' attraversa tutto il nostro paese, ma che vede delle punte alte soprattutto nel sud Italia. E seppure insomma la Basilicata è una regione che pur essendo al sud spesso c'è capitato, ci ricordiamo insomma notizie di grandi nevicate, e invece vive una condizione molto grave dal punto di vista della carenza idrica. Ecco, ciao intanto e grazie per essere intervenuta, se ci vuoi un po' dire come stanno le cose.
Ciao, sì, grazie a voi. Certo. Hai ragione, sì, la siccità ha colpito anche la Basilicata, soprattutto quest'estate e nell'autunno. E è una cosa esatta, certo, però in realtà la crisi idrica che abbiamo qui non dipende solo semplicemente dal cambiamento climatico, nel senso che la siccità praticamente ha impedito alle precipitazioni che invece c'erano state negli altri anni di coprire un po' le magagne che ci sono dal punto di vista gestionale, perché quest'anno è accaduto che proprio perché non ha piovuto per molto tempo è successo che si è praticamente svuotato un invaso, l'invaso della Camastra, che dà acqua alla città di Potenza e ad altri 28 comuni. E quindi praticamente in autunno, già con l'estate erano cominciate alcune sospensioni nell'erogazione dell'acqua, però in maniera abbastanza limitata. In autunno siamo rimasti praticamente senza acqua. Scusate, ho qui le...
Ma figurati, se vuole intervenire, noi non abbiamo limiti di età.
E quindi vi raccontavo, praticamente siamo rimasti completamente senza acqua, siamo 140.000 persone, sono cominciate le sospensioni idriche quest'estate, in autunno sono diventate più importanti e un momento fa Sì, puoi ascoltare, puoi ascoltare. E quindi vi dicevo, siamo rimasti praticamente completamente a secco, ma in realtà sia perché non ci sono state le precipitazioni, ma anche perché l'invaso, per le sue caratteristiche, non è stato, c'è da dire che non è stato mai manutenuto, e quindi è successo che si è accumulata una quantità di fanghi notevole, e questo ha portato a limitare la capacità di invaso, per cui praticamente oltre a questo non era stato mai collaudato. E nel 2019 è successo che l'ente che si occupa delle dighe ha limitato la capacità di questo invaso, che sarebbe di 34 milioni di metri cubi, ma oggi praticamente ha la possibilità di invasare 9 milioni di metri cubi d'acqua. Quindi è successo un paradosso, cioè che in estate, quando dopo la primavera l'invaso era pieno, è stata svessata dell'acqua perché aveva superato la quota massima di invaso, che in questo momento continua a essere appunto di 9 milioni di metri cubi, e quindi quando l'acqua c'era è stata sversata, e poi siamo rimasti a secco perché non c'è stato l'apporto delle piogge. Ah. E dimmi, fammi pure domande, no, non potrei fare un monologo.
No, vai tranquilla. No, c'è una cosa in evidenza, credo che ci abbiamo, è che appunto, chiaramente, quella che è il cambiamento climatico, la situazione di scarse precipitazioni e così via, crea dei disagi, ma questa situazione di carenza d'acqua all'interno dei territori vale per voi, ma vale anche per la Sicilia, o vale per la dispersione che c'è da parte dell'ACEA qui da noi, è in larghissima parte determinata dall'assenza di politiche dell'acqua adeguate.
Sì, certo, tra l'altro c'è da tenere presente che le nostre reti idriche sono dei colabrodi. In Basilicata noi praticamente perdiamo, in tutta la regione c'è una media di perdite del 65%, che su Potenza città raggiunge addirittura il 70%, e c'è da dire che lavori manutentivi sulla rete e anche di riparazione ne sono stati fatti pochissimi negli anni. E per di più c'è anche il discorso legato a questo della privatizzazione dell'acqua, che nonostante il risultato del referendum del 2011, qui è stata avviata in maniera abbastanza spinta, perché è stata creata una SPA, Acque del Sud, che praticamente è controllata al 60% dal Ministero Economia e Finanza, quindi ci hanno portato via dalla zona locale la possibilità di decidere sulla nostra risorsa. Per il 30% verrà messo all'asta, per azioni verranno vendute ai privati, e solo il 5% rimane in capo a quattro regioni, cioè la Basilicata, la Puglia, la Campania e la Calabria. Quindi ci sono una serie di componenti in questo discorso. Peraltro la soluzione che è stata trovata a questa emergenza è ancora peggio del danno, nel senso che per alcuni mesi, dal 25 novembre fino ai giorni scorsi, che praticamente poi ci sono state delle nevicate, quindi l'invaso si è riempito nuovamente, ma dal 25 novembre fino a qualche giorno fa noi abbiamo avuto in rete l'acqua del Basento, che è un fiume che passa per Potenza ed è un fiume molto inquinato, perché tra l'altro riceve anche le acque di un affluente che praticamente passa in una zona industriale che è un sito attenzionato dal punto di vista nazionale per inquinamenti chimici. Quindi praticamente si sovrappone al fatto che non c'è mai stata una vera e propria manutenzione, ma neanche una cura né della risorsa né delle infrastrutture, si sovrappone il fatto che c'è stata questa privatizzazione, e quindi c'è una totale assenza di trasparenza nella gestione dell'acqua, nel senso che noi cittadini veniamo informati veramente pochissimo rispetto a quello che accade. E in più la soluzione che è stata trovata per l'emergenza è una soluzione davvero poco efficace, perché l'acqua che noi abbiamo ricevuto, sono state fatte tutte le analisi, anche se per dichiarare un'acqua potabile bisogna fare delle analisi nell'arco di 12 mesi, invece a noi hanno dato quest'acqua senza aver fatto queste analisi, perché c'era la situazione di emergenza. Lo stato di emergenza ha concesso la possibilità di darci quest'acqua, quindi in deroga ai controlli stagionali che andrebbero fatti, per cui noi abbiamo ricevuto un'acqua che, essendo molto scadente come qualità iniziale, per essere potabilizzata veniva caricata di cloro, e quindi questo comporta ulteriori problematiche anche per la salute, nel senso che le categorie più fragili come i bambini o gli anziani avevano problemi con quest'acqua, potrebbero avere problemi con quest'acqua, e infatti nella maggior parte, la maggior parte di noi non ha utilizzato quest'acqua per cucinare, per esempio. E non so se vuoi chiedermi altre cose.
Sì, sì, no, pensavo che stavi continuando. No,
sì, sì.
Due cose per andare in chiusura, anche perché così ti lascio alla tua pupa. Uno, appunto, siccome tu facevi riferimento al discorso del referendum, eccetera, una cosa che spesso si è mancato di sottolineare, no? È sempre passato come referendum per l'acqua, il referendum dei movimenti dell'acqua per impedirne la privatizzazione. Ma insieme a questo c'era in generale un'affermazione da parte dei cittadini che hanno votato sì, in maggioranza a quel referendum, che tutti i servizi pubblici locali dovessero di natura economica dovessero avere un obiettivo pubblico e quindi non un obiettivo di produzione di profitto. E quindi in qualche modo non solo l'acqua ma anche gli altri servizi pubblici dovessero essere tutelati da questa cosa. Invece questo è stato sempre lasciato un po' all'oscuro, e chiaramente quello che ci raccontavi te sulla struttura proprietaria di questa nuova società dell'acqua va in esatta contrasto appunto con quanto è stato votato. La seconda cosa è se invece dal punto di vista dei movimenti appunto state organizzando qualcosa, ci sono iniziative sul vostro territorio.
Sì, certo, hai toccato l'altro punto di cui volevo parlare, perfetto, nel senso che certo qui è nato un movimento di opposizione a tutto ciò, che ha chiesto soprattutto che noi venissimo trattati con trasparenza e anche che le persone potessero essere coinvolte nella gestione della risorsa, cosa che appunto, come hai ricordato tu, non sta accadendo affatto. E qui è nato un comitato per la difesa dell'acqua pubblica, soprattutto acqua, è stato chiamato comitato Peppe Di Bello in memoria di un attivista che purtroppo è venuto a mancare proprio in questa lotta. E tra l'altro il comitato ha raggiunto degli obiettivi, nel senso che ha ottenuto per esempio di far entrare nella unità di crisi un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità che potesse almeno dare il proprio parere rispetto alla qualità dell'acqua che ci è stata data in sostituzione di quella che ci veniva data in precedenza. E comunque il comitato continua a rimanere attivo, e anche perché adesso l'emergenza sembrerebbe finita, perché comunque ha piovuto, ha nevicato e quindi l'invaso appunto si è riempito, però in realtà continua tutto ad essere in una situazione emergenziale, perché i fondi che sono stati usati per l'emergenza e per ripristinare una situazione, in realtà i fondi che sono stati usati per l'emergenza sono stati usati solo per captare l'acqua di questo fiume, non sono stati fatti interventi strutturali sulla diga, sulle reti idriche, quindi ad oggi permane una situazione in cui siamo tornati alla normalità solo grazie appunto alle condizioni climatiche mutate, ma non perché si è trovata una soluzione. Per cui c'è un movimento che è attivo e lo sarà ancora nei prossimi mesi, perché ci saranno una serie di iniziative per, tra l'altro, per chiedere anche che cambi qualcosa rispetto alla gestione attuale. Calma, scusatemi. Papà è al lavoro, calma. Scusatemi.
Sempre colpa dei papà che mancano, non stanno lì.
Ah, perché è andato via mentre lei dormiva. Ma e scherzo, quindi questa cosa. Tragedia.
Anch'io sono un papà, per questo l'ho detto.
Perciò, insomma, anche assolutamente è stato importantissimo che c'è stato, e continua ad esserci un movimento di persone che si occupa di questo, anche perché io credo che non sia una lotta che finisce qui con questa situazione della Basilicata, anzi credo che si estenderà al resto della Puglia, al resto della Puglia, perché noi diamo acqua alla Puglia, ma anche al resto del sud. L'abbiamo visto con la crisi che c'è in Sicilia, e quindi credo che se vogliamo rimanere come cittadini e cittadine su questa lotta, credo sia importantissimo, dobbiamo pensare che è una cosa di lungo periodo in cui dobbiamo provare a chiedere di poter entrare come cittadini e come associazioni nella gestione di questa risorsa, non lasciare che venga né affidata al privato, ma tantomeno che rimanga in una gestione pubblica fallimentare come quella che è stata fino ad oggi.
Certo, va bene. Senti, non so se vuoi farla intervenire, che magari sentire sì, gli va a piacere.
Vuoi dire qualcosa, Paoli, alla radio? Non vuoi dire niente? No, no, è tutto, va tutto bene.
Va bene. Siamo rientrati. Va bene. Okay. Va bene, allora noi se vuoi aggiungere altro, insomma, il microfono è a tua disposizione, se no ti ringraziamo per questo quadro che ci hai raccontato, e magari avremo modo ulteriormente di aggiornarci con
sì, io
le questioni.
Vi ringrazio tantissimo dello spazio e mi piacerebbe comunque che rimaniamo in contatto, nel senso che magari per noi può essere la possibilità di far sapere anche quello che organizziamo qui. Per esempio, noi, mi piacerebbe dire che noi il 9 febbraio, magari se ci ascolta qualcuno che ha la possibilità di intervenire, saremo con un'iniziativa dell'APE, l'Associazione Proletari Escursionisti, faremo un momento di mobilitazione, un'escursione proprio sulla diga della Camastra, e quel momento sarà anche l'occasione, il giorno prima, il sabato pomeriggio, per un'assemblea che raccoglierà un po' di realtà del Sud Italia, quindi sia lucane che pugliesi, ma anche campane, che si vogliono mobilitare sulla questione dell'acqua in una tempistica di periodo più lungo. Quindi sì, mi piacerebbe molto che rimaniamo in contatto per provare anche a creare un qualcosa che sia nazionale, perché per esempio tu facevi riferimento ad Acea, per esempio Acea è in acquedotto pugliese, e acquedotto pugliese è coinvolto in acque del sud, quindi in realtà è tutto, è un tutt'uno che a livello nazionale, un disegno unico a livello nazionale, secondo me, che punta alla gestione di quelli che in realtà sono beni comuni.
Certamente.
Quindi non posso che ringraziarvi.
No, assolutamente. Per quanto ci riguarda, come coordinamento regionale sanità, si può iscrivere, contattare, cioè i nostri numeri, e siamo a disposizione. Ma in generale Radio Onda Rossa è disponibile a dare spazio, a trasmettere informazioni. Basta scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Oltretutto poi la radio si ascolta anche streaming, quindi la potete tranquillamente ascoltare anche da lì in Basilicata. Basta avere un PC, insomma, per ascoltarla in diretta, quindi anche i vostri PC, oramai, io perché sono antico, oramai basta un telefonino, però quindi è
certo,
da raccogliere e quindi da espandere le informazioni. Sì, so che il 9, l'8 e 9, insomma, è un momento di iniziativa nazionale a difesa delle montagne, quindi immagino che la vostra iniziativa si segui pure in questo ambito, quindi sicuramente se ci mandate comunicati, ok, noi avremo modo di farli conoscere.
Perfetto, sì, è nell'ambito della mobilitazione, la montagna non si arrende, quindi sì, certo, vi terremo informati, e grazie ancora.
Grazie a te, e saluta la ragazza.
Paola, grazie.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Grazie a voi, ciao.
Bene, rientriamo in studio, mandiamo però un po' di musica e poi riprendiamo un ragionamento che sarà abbastanza breve sulla situazione di quello che è la situazione degli assetti di vertice nella sanità del Lazio.
Allora vogliamo andare?
Possiamo andare. Dai. Sera con un goccio di Barbera e nel mattino con un po' di grignolino e mi faceva male.
Vai, che costa il nastro?
Ma cosa costa? Che si viene di soldi?
No, chiede, fa fare dischi anni.
E solo come?
Sanno solo loro quella che ci guadagna sopra mia sta gente.
D'altro modo loro sono fatti così, sono solo così.
Siamo in Italia.
Sì, ma, no, ma capisci, ma qualsiasi cosa che facciamo, sai, leggi, fai spettacolo.
No,
sono
fatti a modo loro.
Sì, ma loro chi scusa?
E i ricchi stanno bene e da persone oneste non parlano di noi dentro le loro feste. Si comprano la vita, si comprano l'amante e possibilità ne avranno sempre tante. E Solzhenitsyn è un genio della libertà e l'impegno. Hai la Russia stalinista, hai sta Russia stalinista che non lascia niente libero d'esprimersi l'artista. Hai
non lascia niente libero d'esprimersi l'artista.
E i ricchi hanno studiato e sanno anche ascoltare la drammaticità del canto popolare.
E i ricchi hanno...
No. No, no, di nuovo, dai, vai, no. Vai di nuovo.
Ma mi fa ridere!
Dai,
no,
dai.
Oh, dai,
partiamo di qua, vai.
Dai, vai.
Siamo seri.
Silenzio, su, dai. E i ricchi hanno lo yacht, non pagano le tasse, e anche se sono vecchi, belli, oh! Sono sempre pieni di ragazze, mi non capisci niente, non sei per Sakharov è evidente molto meglio l'Occidente, dove almeno gli scienziati sono baroni ben pagati. Hai le libertà civili, hai ste libertà civili. Quei che pensano a mangiare sono solo gli imbecilli.
Quei che pensano a mangiare sono solo gli imbecilli.
E i ricchi sono belli, sono vivaci e snelli nelle pubblicità dei loro caroselli.
E i ricchi sono furbi, si tengono la villa, lo fanno bere a noi, invece loro pilla.
E i ricchi sono di destra ed anche mascherati, rimangono soltanto fascisti illuminati.
Questi giovani drogati, depravati, cappelloni che spaccano vetrine nelle manifestazioni, che ci rompono le macchine, che rompono i coglioni. I nostri son più bravi, son più ricchi, son più buoni. Ammazzano le donne per provare le emozioni, violenta le compagne prima e dopo le riunioni. I nostri son più bravi, son più ricchi, son più buoni. Non finiscono in galera, sono i figli dei padroni. Si prendono l'ergastolo soltanto le eccezioni. Le masse popolari, hai le masse popolari. La rabbia quotidiana di studenti e pendolari. L'Italia proletaria, hai l'Italia proletaria. In Svizzera quest'anno per cambiare un poco l'aria.
Tutti in Svizzera quest'anno per cambiare un po'.
Voglio sovvertire etiche mediche, che la mia Italia non segue scienze ma prediche. I morti sul lavoro ma zero manette, passano le mazzette, poi nessuno è colpevole. Cerchi i diritti, si è messa alle strette, piangono gli embrioni e non le vedove. Obiettore di coscienza, faccio un lavaggio, non importa chi pensa, dei diritti un oltraggio. L'embrione non cresce nella pancia di un maschio. Avete coraggio a costringermi ad un parto? Medicina medievale tiene donne in ostaggio. Ti lasci morire male quando viene un infarto. Allora signorini, pippa, non conviene affatto. Non nego, mi dispiace, sua mamma non l'abbia fatto. Allego al cazziatone una notifica di sfratto. Lancio la televisione a fanculo giù dal terrazzo. Vi tassediamo a esserci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite. Sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se fosse maschio, cosa mi dite? E vi tassediamo a esserci mentre siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite. Sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema a marcio, cosa mi dite? con metriche gelide. Voglio sovvertire etiche mediche. In questa guerra non siamo disposti a perdere. Non ti riguarda, allora no, non ti intromettere. O ti veniamo a prendere, apri tutte le tue pecore. Ti do una lezione, gli embrioni non son persone. Forse è così più chiaro il messaggio in sovraimpressione. Usando lo stesso linguaggio della religione. Lo diceva Tommaso d'Aquino, l'animazione ritardata. Proprio come te, coglione, non cerchi l'informazione e dici la tua opinione. Se ti mettessi nei nostri panni un paio d'ore, capiresti quanto è dura affrontare la situazione. Sento parlare questi delle menti chiuse. Voglio esplorare contesti adesso sconosciuti. E più ne parlano meno sanno effetto Dunning Kruger. Non ne sai, non ne parla, fai solo danni, stupid. Evita sediamo a esserci mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se fosse maschio, cosa mi dite? Evita di ammazzarci mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema a marcio, cosa mi dite?
Radio Ondarossa 87.900 MHz, rientriamo in diretta. Dicevamo, e andiamo a concludere la trasmissione odierna, dicevamo che in questi giorni sono state fatte una serie di nomine da parte della, del governo della regione, del governatore Rocca, nelle ASL. In realtà si tratta di una serie di figure che sono andate a ricoprire il ruolo di direttore generale nella ASL Roma 1, nella ASL Roma 2, nella Roma 5, nella ASL di Latina e nell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, quindi appunto l'ospedale San Giovanni di Roma. Ma queste cinque persone erano state inserite dal commissario Rocca già a partire dall'inizio. E niente, quando parliamo di questa cosa non va bene, per cui arriva una telefonata e quindi mi interrompo.
Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Stato Interessante. Stasera parleremo del ruolo dell'informazione in questo paese di grandissimi figli.
Tuo papà l'ha abbandonata che aveva 3 anni per sposarsi con un transessuale. Qualcuno vuole dire la sua?
Ma che bella trasmissione! Somiglia con precisione alla bottiglia marrone delle mie chiappone. Dopo colazione, ma dov'è il pudore di queste persone pagate per dare un'opinione, drogate dalla tele?
Bene, appunto, rientriamo in diretta perché abbiamo al telefono un ascoltatore che vuole intervenire. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, ti sentiamo. Ecco,
ciao,
dici.
Ciao. Allora, dunque, innanzitutto un saluto a tutti quanti, gli ascoltatori, alla radio. E dunque, niente, per quello che riguarda la problematica della sanità di cui stavamo parlando, anzi stavate parlando prima, il problema chiaramente ormai è di una gravità assoluta, nel senso che sinceramente non è facile trovare una via di uscita a quello che si è creato. Ecco, noi siamo nell'ASL RM5 che è piena di problematiche, l'ASL di Tivoli dove andò a fuoco l'ospedale un anno esatto fa, circa un anno fa, qualcosa di più anzi. A tutt'oggi non si sa nulla per quello che riguardano le indagini, tanto per dirne una, insomma. È un'ASL veramente con grosse problematiche. Noi stiamo cercando del comitato, noi ecco siamo del comitato salute ambiente ASL RM5, io sono uno dei coordinatori, e stiamo cercando in tutti i modi di uscire da una situazione di stallo, ma ci rendiamo conto che non c'è che un metodo ormai per uscire fuori da questa gravissima condizione di sofferenza sanitaria. Cioè, noi dovremmo cercare di tornare a quello che era la sanità 30 anni fa, 40 anni fa, diciamo, perché ormai sono circa 30 anni che a livello politico sia i governi di centrodestra che quelli di centrosinistra non fanno altro che massacrare scientificamente la sanità pubblica. Ormai anche i bambini di 10 anni se ne sono accorti, insomma. Quindi è inutile che ci prendiamo in giro. Perciò, ecco, stiamo lavorando anche alla luce del fatto che è stato reso inammissibile il referendum sull'autonomia differenziata. Stiamo lavorando con diverse realtà sociali, associative, comitati e quant'altro, stiamo contattando anche delle realtà politiche di sinistra soprattutto, per vedere se si riesce perlomeno a fare in modo che la politica regionale stia fuori dalle nomine dei manager, cioè dai direttori generali delle ASL, e dalle nomine dei responsabili sanitari di secondo livello, quelli che erano una volta i cosiddetti primari dei direttori sanitari, perché fino a quando queste figure saranno nominate dalla politica regionale, oltretutto non a tempo indeterminato ma a tempo determinato, saranno sempre ricattabili. Quindi è chiaro che questi professionisti non riusciranno mai a svolgere seriamente il proprio lavoro, perché avranno sempre sopra di loro il ricatto da parte dei politici regionali.
Senti, una cosa, siccome noi stavamo appunto parlando, illustrando, insomma facendo qualche commento molto rapido perché stiamo in chiusura di trasmissione, sulle recenti nomine dei direttori generali di 5 aziende sanitarie del Lazio da parte di Rocca, e una di queste è proprio la nomina della direttrice generale della ASL Roma 5, la signora, la dottoressa Silvia Cavalli, che fra l'altro giusto come nota di curiosità, è l'unica di quelle delle 5 nomine che non è un dottore, insomma non è laureato, no, c'è anche un'altra, ce ne sono due che non sono laureate in materie sanitarie, diciamo così, lei è laureata appunto in economia e commercio. Ecco, siccome comunque era già commissario straordinario della stessa ASL oramai da circa un anno, ecco, se volete, se vuoi fare un commento rispetto a questa nomina che un po' si collega al discorso che stavi facendo.
Sì, allora guarda, noi ultimamente siamo entrati in contatto con la direzione generale dell'ASL RM5 tramite una serie di comunicazioni dove spiegavamo che c'erano delle cose che assolutamente dovevamo dire all'ex commissaria e attualmente direttrice generale, la dottoressa Cavalli. Restiamo ancora in attesa di una risposta ufficiale, perché noi abbiamo elencato una serie di condizioni che sono interruzioni di pubblico servizio, cioè a livello di liste di attesa, e a Colleferro ad esempio dal distretto territoriale non ci risultano, tanto per dire cose banali, ecco, posti auto per i disabili, insomma una serie di cose, e ormai è più di un mese che abbiamo scritto, abbiamo risegnalato la situazione. Noi come comitato vogliamo collaborare, quindi ecco, invitiamo, qualora qualcuno della direzione generale la stesse ascoltando questa trasmissione, invitiamo la direzione generale a risponderci, altrimenti saremo costretti poi a prendere delle decisioni di natura anche legale, perché non, veramente non si può andare avanti così. Quindi noi come sempre ci poniamo in una situazione di collaborazione, abbiamo fiducia, ma quando poi troviamo, no, le direzioni delle ASL occupate da personaggi, per carità, io non sto dicendo, non sto parlando di capacità, ma comunque personaggi che sono legati a nomine politiche, perché quello sono, va bene, e il gioco praticamente finisce qui. Cioè, se non si cambiano queste regole di gioco e si ritorna, no, a nominare il direttore generale di un ospedale o di un distretto territoriale semplicemente per meritocrazia e a tempo indeterminato, queste figure professionali saranno sempre ricattabili. È molto semplice, molto semplice. E la stessa cosa poi sarà per i primari e per queste persone che hanno ruoli sanitari nominati a loro volta dal manager, capito? Quindi adesso io mi auguro che la dottoressa Cavalli, non so, prenda atto della nostra volontà di collaborazione, altrimenti che ti devo dire? Ma noi sono 20 anni che facciamo attivismo da questo punto di vista, ne abbiamo visti tanti di direttori generali, ma più o meno poi finisce sempre allo stesso modo, capito?
Certo, ma in questo senso, cioè, noi crediamo molto poco, anzi nulla, nella meritocrazia in una società come questa, dove la condizione di classe è determinante. Ma
ti sento, puoi alzare un po'?
Diciamo che crediamo molto poco noi nella meritocrazia, specialmente in una società come questa, che è fondata sulla la disuguaglianza. Però a prescindere da questo, soprattutto pensiamo che è dentro politiche che tendono alla privatizzazione del servizio sanitario, che tendono alla produzione del profitto e che hanno trasformato in aziende quelle che dovevano essere dei servizi al cittadino, al di là, sì, certamente c'è qualcuno che fa meglio e qualcuno che fa meno bene, però sicuramente chiunque si troverebbe a fare i conti con questa condizione strutturale. Quindi o c'è una forte spinta da parte nostra, degli utenti e dei lavoratori sanitari, per cambiare questo stato di cose, oppure immaginiamo che provvedimenti solo di carattere amministrativo cambieranno poco. Sono apprezzabili anche quello, ma cambieranno poco.
Se ti interrompo, no? Ti posso dire questo: io ho lavorato nella sanità per 40 anni, però ti posso dire che negli anni 70-80 io per meritocrazia intendevo quello che è semplicemente fare dei concorsi, no, per titoli ed esami, ecco che intendevo per meritocrazia. E una volta vinto il concorso, occupare, va bene, un posto di responsabile a livello indeterminato, per questo intendevo, certo, per meritocrazia, certo. Mentre adesso le nomine sono squisitamente e solamente politiche, capisci? C'è una grossa differenza.
No,
tant'è vero che appunto le figure amministrative e sanitarie negli anni 70-80 facevano esclusivamente il loro lavoro, va bene, ed erano svincolate dalla politica. E questo però è un concetto fondamentale, capito? Cioè, questi personaggi qui devono rendere conto agli utenti, a noi cittadini, capito? Adesso, come hai detto tu, è diventata una situazione aziendale dove c'è il manager che ha un potere assoluto e a sua volta dipende dal politico che ha il potere di uno zar, quasi, capito?
Sì, no, ma ecco, su questo siamo d'accordo, apposta facevo il discorso, no, a caso tu fai riferimento ad anni in cui ancora c'erano le USLE e non le ASLE, e quindi erano unità sanitarie locali e quindi appunto non erano ancora state trasformate in azienda.
Esatto, e qui è che c'è poi la situazione che si è venuta ad innessare con la variazione del titolo quinto, no, della parte seconda della Costituzione, dove praticamente si sono fatti 21 sistemi sanitari regionali, come abbiamo detto già tempo fa, e dobbiamo uscire da questa condizione qui, e tornare a una sanità funzionante, perché purtroppo noi non possiamo opporci al fatto che il privato si occupi di sanità, perché la Costituzione lo permette, ma possiamo pretendere che la sanità pubblica torni a funzionare come era negli anni 70-80. Questo lo possiamo fare.
Sì, sì, insieme a questo possiamo anche pretendere che il privato che si vuole occupare di sanità se ne occupi privatamente, non con i fondi pubblici,
sì,
come invece
viene
fatto, no? Questo, quindi viene eroso il servizio pubblico a vantaggio del privato.
Però, ecco, vedi quello che ti dico, se la sanità pubblica funzionasse a livello, perché la sanità privata c'è sempre stata, anche negli anni 70-80 c'era, però funzionava bene la sanità pubblica, quindi quando tu nel tuo ospedale, nel tuo distretto trovi la soddisfazione delle tue esigenze sanitarie, che bisogno hai di andare in una struttura privata?
Certo, proprio per favorire le strutture private distruggono quelle pubbliche.
Il gioco è stato quello, massacrare la struttura pubblica, e automaticamente è venuto fuori il privato, oltretutto convenzionato, che è un'altra realtà unica in Europa, cioè il privato convenzionato esiste solo da noi, capito?
Certo, certo. Va bene, io ti ringrazio perché siamo proprio in chiusura e naturalmente benvenuto anche nelle prossime settimane quando pensi che sia utile intervenire.
Certo, benissimo.
Grazie,
quando sarà possibile cercherò di partecipare ancora.
Perfetto, grazie.
Ciao, un saluto a tutti.
Sì.
Ciao.
Ciao. Bene, appunto, andiamo in chiusura. Diciamo che il ragionamento che è stato fatto sulla ASL Roma 5 lo potremmo estendere anche a tutte le altre, così giusto per dovere di cronaca andiamo a leggere queste nomine. Giuseppe Quintavalle è stato nominato come direttore generale dell'ASL Roma 1, una persona peraltro già fortemente inserita nel servizio sanitario regionale anche con la precedente amministrazione. E Francesco Amato è stato nominato all'ASL Roma 2, Sabrina Cenciarelli all'ASL di Latina e Maria Paola Corradi all'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Queste sono state le nomine, ma diciamo un po' il ragionamento è quello che dicevamo prima, cioè sono nomine che, a parte evidenziare una sostanziale continuità perlomeno dal punto di vista dei nomi fra le diverse amministrazioni regionali, quindi i diversi colori politici che teoricamente le costituivano e le costituiscono, e, oltre a questo c'è da dire che poi si vanno a muovere dentro un contesto in cui c'è una costante erosione del servizio pubblico a vantaggio dei privati. Pensiamo insomma al processo di svendita del Forlanini al Gemelli, se non ricordo male, comunque alla Sanità Cattolica, oppure insomma a tutta una serie di interventi, al mancato recupero del San Giacomo malgrado una sentenza del Consiglio di Stato. Insomma, potremmo continuare con gli esempi di depauperamento del servizio pubblico a tutto vantaggio degli interessi privati. Questo è un po' tutto per quanto ci riguarda per oggi. Andiamo quindi a concludere la trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Se c'è tutto c'è la salute, ricordando semplicemente che questa è Radio Onda Rossa, che potete sostenerla andando sul sito della radio ondarossa.info nella sessione Sostienici, visto che è una radio che campa solo grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, non fa pubblicità né a patrini o padroni, e che peraltro da un po' è ascoltabile anche su DAB nelle province di Roma, non nelle province, nelle città di Roma, Terni e Perugia. Questo è davvero tutto, salutiamo tutti e tutte, in particolare chi ci ascolta privata o privato della propria libertà.
D'amore mio sento, ai 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 ai, maru 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 maru.